Sessione pomeridiana che sarà divisa in due parti. La prima parte ancora su LeagueOv e più incentrata però sui servizi, quindi su alcune specifiche applicazioni di LeagueOv, e poi l'ultima parte invece sul controllo, sulla sicurezza e sul controllo, con un accento molto marcato verso la videosorveglianza. Presiede questa prima tavola rotonda Oreste Pollicino, Università di Bocconi di Milano, professore di diritto pubblico comparato, che ringrazio molto per aver accettato l'invito.
Buon pomeriggio a tutti, sono io che ringrazio il professor Mantelero perché sono nuovamente qui, constato che il Politecnico, in particolare quest'area del Politecnico, diviene un cantiere, un laboratorio per iniziative che combinano l'approccio teorico a quello operativo, che è sicuramente un modello da seguire anche in altre realtà accademiche e non in Italia. Quindi complimenti a lui e al suo team. Per quanto riguarda invece la tavola rotonda del primo pomeriggio, non ruberò minuti preziosi ai relatori, ma anticiperò soltanto che sono argomenti che hanno una ripercussione, una valenza forse più degli altri di carattere costituzionale. Basti pensare ai temi che saranno affrontati: giustizia, processo, il government nella scuola e nella sanità, tutti valori che trovano un parametro costituzionale di riferimento e che oggi vanno declinati quindi sulla base di quelle garanzie relative alla tutela dei diritti fondamentali, di cui che trovano istanza nella nuova piattaforma tecnologiche. E quindi la domanda successiva, se mi
Sentite?
non ripeto tutto
È
perché
di una noia mortale. Concludo dicendo semplicemente che i diritti e le garanzie che i padri fondatori e quindi i redattori della Costituzione hanno pensato per i cittadini e non per quanto riguarda i parametri costituzionali di riferimento, ovviamente oggi vanno ripensate, declinate e rimodulate sulla base dell'accesso alle nuove piattaforme tecnologiche, internet in testa. Detto questo, mi taccio per poi riservarmi, a seconda del tempo che si impiegherà, di dire fare qualche riflessione conclusiva, e do subito la parola, anticipando quella che è un minimo ordine dei lavori: 10 minuti a testa per ciascun relatore, per poi avere la possibilità di un ulteriore giro di tavola e un dibattito con l'auditorio, che sarebbe molto auspicabile, auspicato, vista lo spirito dell'iniziativa. Detto questo, do la parola con piacere all'avvocato Senor che ci parlerà di e-government, la giustizia e i database a fini giudiziari.
Grazie. Sì, partiamo subito da un argomento molto delicato dal punto di vista costituzionale, visto che hai lanciato questo comune denominatore, lo prendo subito al balzo, perché trattiamo di banche dati a fini giudiziari, ovvero quelle banche dati che generalmente vengono utilizzate per individuare, identificare gli autori dei reati. Tradizionalmente nel processo penale l'identificazione veniva fatta secondo uno schema uno ad uno, cioè ho il dato da identificare e ho il dato da comparare. Pensate per esempio alla ricognizione personale, che era appunto un riconoscimento fatto de visu tra per esempio la persona offesa e l'indagato, ma anche alla perizia calligrafica piuttosto che alla perizia fonica. Con le nuove tecnologie, quindi con l'informatizzazione, l'identificazione sensoriale viene informatizzata, cioè automatizzata, per cui il corpo fisico viene smaterializzato e trasformato in dati informativi. Viene creato un modello sulla base del campione e poi, quando è necessario fare l'identificazione, si compara questo modello con il dato da identificare. Questo significa che la creazione di banche dati diventa di fatto un elemento ineludibile per il processo penale, ma soprattutto per le indagini. Basandosi prevalentemente su dati biometrici, è inevitabile che queste banche dati pongano dei problemi di tutela dei dati personali. Il problema fondamentale è che né le direttive privacy e neanche la decisione quadro del 2008, la 977 GAI, si applicano al trattamento di dati giudiziari, se non in minima parte il nostro codice privacy per trasposizione della direttiva. Questo ha determinato che si sia costituito di fatto un terreno fangoso, lacunoso, dove sono prolificate le banche dati. E tanto per dirvi e farvi degli esempi concreti di quale sia la situazione, vi cito tre casi. Uno è famoso per gli addetti ai lavori ed è il caso Marper versus UK. Forse voi sapete, forse no, ma ve lo dico, la Gran Bretagna ha un, secondo me, un triste primato per tutto quello che riguarda la sorveglianza, quindi telecamera a circuito chiuso, impronte digitali che vengono, pensate, prese anche ai bambini a scuola, anche senza il consenso dei genitori. Adesso c'è un nuovo progetto di legge che dovrebbe abolire questa pratica, ma per ora è ancora così, e ha la Gran Bretagna la banca dati genetica più grande al mondo, cioè nel senso più grande in percentuale rispetto agli abitanti. È nata nel 96, dal 99 si basa sull'analisi di una 10 STR, che sono le sequenze di nucleotidi non codificanti su cui si basa la ricerca del profilo genetico, ma questa banca dati ha creato una questione giuridica che poi è finita davanti alla Corte dei diritti europei, perché non è prevista la cancellazione. È successo quindi che due persone, tale S puntato, che è rimasto anonimo, che di fatto era un ragazzino di 11 anni, a cui era stato prelevato un campione biologico da cui era stato estratto un profilo genetico, per un furto, poi è stato assolto. E il signor Marper, che invece era un maggiorenne accusato di molestie dal suo compagno, ma poi di tutto finì con un'archiviazione, perché sostanzialmente si potremmo dire ritirato la querela, volendo parificarlo con il nostro ordinamento. Questi due signori hanno chiesto la cancellazione del loro profilo genetico e gli è stato negata per tutti i gradi di giudizio in Gran Bretagna, o meglio Regno Unito per la precisione, tutti tranne la Scozia, dove invece la cancellazione è prevista. Risultato, ricorso alla CEDU, che invece dà ragione e dice che la mancata previsione della cancellazione viola l'articolo 8, sostanzialmente l'articolo da cui discende anche la tutela dei dati personali. Secondo esempio, molto più domestico. Qualche mese fa ho partecipato ad un convegno sulla videosorveglianza e un sostituto procuratore di Torino racconta, così molto orgoglioso, che con la Polizia Municipale stanno creando una banca dati delle immagini che sono raccolte dagli istituti bancari quando vengono fatte le tentate scassi dei bancomat. Non dico niente, il giorno dopo vado, busso e dico: scusi, ma c'è una disposizione del codice privacy che si applica in questo caso anche ai dati giudiziari, che dice che possono essere creati soltanto delle banche dati previste per legge, cioè il soggetto pubblico non può crearsi in una banca dati autonoma. Risposta: sa che non ci avevamo proprio pensato, per fortuna il progetto è rimasto sospeso, però giusto per dirvi. Terzo esempio, e mi accelero perché credo di essere già in ritardo. No, ok, va bene, parzialmente, va bene. Ok, il caso di Yara Gambirasio. Io non so se voi sapete che sono stati al momento prelevati 14.000 campioni biologici. Praticamente di tutti quelli che abitano a Brembate di sopra e dintorni, nonché tutti quelli che avevano il telefono agganciato alla cella di Brembate il giorno in cui la ragazza è scomparsa, per cui tipo hanno prelevato campione biologico ad una signora di Frosinone che passava di lì. Dove finiscono tutti questi campioni e questi dati su questi profili? Non si sa, perché noi abbiamo una legge che ha istituito la banca dati genetica, approvata in fretta e furia perché dovevamo aderire al trattato di Prum, sempre per combattere il terrorismo internazionale. Non so prima chi parlava di questo paradigma sicurezza uguale meno privacy. E di Zallone, vero. Risultato, noi non sappiamo dove finiscono questi dati, ci sono le famose banche dati dei RIS di Parma piuttosto che della Polizia Scientifica, che non sono comunque regolamentate, e quindi in questa situazione ben venga la proposta di direttiva che si sta facendo in Europa per la tutela dei dati giudiziari, che se non altro prevede, secondo me, un elemento fondamentale, e cioè distinguiamo le banche dati a seconda dei soggetti che sono interessati al provvedimento, per cui l'indagato o il condannato sarà in una banca dati diversa dalla vittima, diversa dal testimone, diverso dalla signora di Frosinone che è passata di lì per caso, e questo credo che sia il minimo, perché noi abbiamo in mente che comunque ben venga la banca dati genetica per risolvere gli omicidi, e tanto riguarda soltanto i criminali, e no, riguarda tutti noi cittadini, perché se per sventura passiamo in un luogo in cui è stato commesso un omicidio, poi rischiamo di finire in questa macchina che tritura tutto e che ci mantiene il profilo genetico per n anni. La proposta di direttiva è anche molto interessante, perché prevede che la cancellazione avvenga in determinate circostanze, sicuramente quando è esaurita la finalità per cui il dato era stato raccolto, e comunque per un tempo ragionevole. La nostra legge, quella istitutiva della banca dati, che non è ancora stata attuata, in realtà comunque già non è conforme, nel senso che non c'è una separazione tra banche dati, prevede una conservazione per 40 anni e prevede che siano cancellati solo i profili genetici delle persone che sono state assolte perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto. Voi dovete sapere che ci sono tante altre formule assolutorie, più l'archiviazione, e non si comprende quindi perché non siano state prese in considerazione anche questi profili. Quindi mi fermo qui per poi riprendere magari dopo se ci sono degli spunti di riflessione.
Grazie, grazie molte Monica, spunti interessanti, tra cui quello della tutela non soltanto nazionale ma anche internazionale e sovranazionale, cioè il fatto che il Regno Unito non si sia ancora uniformato alla sentenza che è stata citata, mi fa capire come una tutela internazionale sì incisiva come quella della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, se però poi non trova il profilo della giustiziabilità interna, rischia molto spesso di essere un'arma spuntata. Detto questo, cedo volentieri la parola all'avvocato Grazia D'Amico, il cui oggetto di indagine è il processo telematico, procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Prego.
Grazie, buongiorno a tutti. Come anticipato dal titolo della mia relazione, io vi annoierò con un po' di procedura civile e del processo telematico. Oggi già una realtà, ma una realtà vissuta con estrema fatica dagli avvocati in primo luogo, come attori del processo civile in primo luogo, ma come è stato già anticipato dal collega Gargano nella sessione mattutina, anche in parte dagli colleghi penalisti, in quanto come ha già anticipato appunto, come ho detto, il collega Gargano stamane, la normativa ha ormai introdotto la PEC come strumento di comunicazione telematica con valore legale per gli scambi giudiziari. In questo momento a Torino, ma anche in varie altre sedi d'Italia, ha valore legale la comunicazione dei biglietti di cancelleria, quindi di tutti i provvedimenti emessi dal giudice, dei rinvii delle udienze e di ordinanze varie, trasmesse all'avvocato tramite PEC, trasmesse quindi al suo indirizzo di posta elettronica certificata, che l'avvocato ha l'onere, al fine di evitare magari di incappare in decadenze, di comunicare al suo consiglio dell'ordine, il quale a sua volta ha l'onere esso stesso di comunicarlo al REGIND, che è il registro degli indirizzi di PEC. Il processo telematico, come detto, dovrebbe essere comunque anche utilizzabile in maniera attiva dalle parti e quindi poter essere, svolgersi in via telematica, il deposito degli atti. Noi adesso siamo abituati, a, soprattutto in materia civilistica, a depositare, passatemi il termine, chili e chili di carta, quindi memorie, memorie scritte. La possibilità di depositare questi documenti non più cartacei ma dematerializzati e quindi in via telematica tramite PEC e sarebbe, il condizionale qui dice ed obbligo, sarebbe possibile anche grazie alle ultime modifiche apportate dalle leggi, in particolare dalla legge 183/2011 che è entrata in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Come vedete nella slide è proprio rubricata impiego della posta elettronica certificata nel processo civile e con questa normativa sono state modificate svariate norme del codice di procedura civile, ma ahimè modificate ma non troppo e comunque non rendendosi ben conto che molte norme, molte ulteriori norme del codice di procedura civile sono strettamente vincolate a una materializzazione, quindi a un documento cartaceo e sono di difficile attuazione in un processo telematico, puramente telematico. Come potete vedere una prima modifica ha riguardato l'articolo 125 del codice di procedura che prevedeva i dati che l'avvocato deve assolutamente necessariamente inserire nel proprio, nei propri atti, soprattutto nei primi atti, cioè negli atti introduttivi. Come abbiamo detto, obbligo dell'avvocato e adesso l'inserimento della sua PEC, casella di posta elettronica certificata, in modo che il cancellieri notifichino tutti gli atti a quell'indirizzo. Sono state poi modificate molte altre norme, adesso per problemi di tempi sarò molto concentrata. In particolare l'articolo 170 del codice di procedura civile che prevedeva lo scambio di memorie prima della legge che è entrata appunto in vigore a gennaio di quest'anno, le parti dovevano chiedere l'autorizzazione al giudice per poter scambiare tra di loro un atto in via telematica. La norma è stata revisionata, gli atti possono essere trasmessi in via telematica senza richiedere e senza ottenere alcuna autorizzazione giudiziaria. Un'altra importante novità è la modifica dell'articolo 250 che riguarda la citazione dei testi. Nel processo civile l'assunzione delle prove testimoniali hanno un valore essenziale. Con la modifica di questa norma gli avvocati potranno citare i testimoni mediante l'invio di una lettera raccomandata a mezzo telefax ma soprattutto a mezzo PEC. Qui ci saranno problemi che anche questi abbiamo riscontrato stamane, gli indirizzi PEC dei privati, gli indirizzi PEC delle aziende, ahimè c'è da dire che il testimone è un ufficio individuale, quindi io non posso citare la società, i miei testimoni sono persone fisiche, quindi dovrò poi avere degli indirizzi di PEC della persona fisica. Allo Stato e ad oggi mi risulta non sia così facile reperire un indirizzo PEC di una persona fisica. A parte gli avvocati che sono appunto obbligati ormai per legge. E poi tra l'altro la notifica a mezzo PEC può essere effettuata solamente utilizzando indirizzi che sono reperibili da registri pubblici, quindi allo Stato secondo me questa norma non è attualmente stata, non mi risulta abbia avuto un'applicazione neanche minima e non credo che in un futuro molto breve otterrà una tale applicazione, almeno finché non ci sarà una regolamentazione specifica degli indirizzi PEC delle persone fisiche, non soltanto delle società. Come abbiamo detto, il problema della normativa del codice di procedura civile riguarda la sua coordinazione con altre norme, oltre al fatto dell'onere di conservazione del documento. La PEC è un mezzo telematico, quindi non possiamo pensare di stampare tutti i dati che noi abbiamo in una mail PEC. Però il nostro problema principale è avere prova di aver spedito una determinata posta elettronica con un documento in essa allegato. Questo perché? Perché in un processo civile con una durata medio-lunga, voi ormai saprete benissimo da giornali e televisione che è uno dei motivi di crisi maggiore della giustizia italiana è la lunghezza dei processi. La normativa prevede per un gestore di posta elettronica l'obbligo di conservazione dei log di PEC solamente per 30 mesi, quindi una tempistica assolutamente impensabile in un giudizio civile soprattutto. Quindi io rischio come parte del processo di essere privato dopo 30 mesi di una prova, la prova di aver spedito un documento. Quindi come dovrò salvare io il mio documento per poter avere prova di averlo spedito e poter dimostrare fino all'ultimo grado di giudizio, che non necessariamente è il terzo, perché la Cassazione può rinviare alla Corte d'Appello e quindi con lungaggini ulteriori. Uno dei problemi quindi che affligge la figura dell'avvocato è l'utilizzo dei sistemi informatici. Con quale mezzo io devo salvare la mia PEC? Quindi non soltanto perché appunto io dovrò mantenere nei mesi successivi la prova del mio invio, ma anche perché ad esempio per quel che riguarda l'intimazione di un testimone, il giudice sia autonomamente ma anche sospinto dall'avvocato di controparte dovrebbe verificare che la mia intimazione sia stata inviata con una PEC il cui gestore abbia un certificato valido, io abbia provveduto a firmare con firma digitale in qualità di avvocato il mio atto con un certificato di firma digitale valido e non scaduto. I certificati di firma digitale, come ben sapete, hanno validità biennale e quindi vanno rinnovati. Quindi anche in questo caso cosa dovrò e potrò produrre io al giudice per dimostrare di aver adempiuto correttamente il mio onere di nel caso indicato il mio onere di citazione del test. E anche questo problema oggigiorno è ancora abbastanza nebuloso, se ne parla poco, si affronta poco, non è ben chiaro. Altro problema, sempre restando nella materia della citazione del test, la normativa che si scontra con norme di carta. L'articolo 147 del Codice di Procedura Civile specifica che le notificazioni non possono farsi prima delle 7 e dopo le ore 21. Significa che io se invio una PEC alle 21.01, alle 21.05, il mio invio non è valido, perché la PEC in questo caso intesa come notifica di un atto, dovrebbe rispettare la normativa. La normativa prevede che l'atto può essere notificato solo in quel periodo di tempo, perciò potrebbero essere sicuramente, sarebbero, perché nel caso degli avvocati sono ogni occasione buona per cercare un'eccezione e invalidare l'atto della controparte. Quindi se io ho trasmesso una PEC anche solo con qualche secondo di ritardo sono fuori termine, e quindi se ad esempio avessi tardato ad oltranza nell'invio del mio atto potrei addirittura essere decaduto dalla possibilità di trasmetterlo quell'atto, e quindi decaduto da una difesa giudiziaria. Un minuto. Quindi termino soltanto dicendo che stesso problema si pone con il deposito delle memorie. L'avvocato potrebbe depositare in via telematica le memorie di 183, che sono delle memorie in cui vengono specificate le domande modificate, emendate o comunque con le quali si chiede l'assunzione di una prova. Anche con la notifica di queste memorie si pone un problema di articolazione delle norme, perché la normativa 53 del 94 è una legge che permette agli avvocati le notifiche in proprio, cioè l'avvocato senza utilizzare dell'ufficiale giudiziario può notificare un atto. Come potete vedere nel comma 1 c'è scritto che l'avvocato munito della procura dell'autorizzazione di quell'articolo 1 può eseguire notificazioni in materia civile e amministrativa direttamente a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario. Ovvero è un avversativo, quindi a voler essere pignoli, appunto a voler sollevare eccezioni, l'avvocato non si potrebbe limitare esclusivamente alla notifica tramite PEC, ma dovrebbe addirittura provvedere alla consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario e quindi applicare il comma 2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questo e il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati. Vi chiedo scusa, questa slide non è stata aggiornata. La seconda parte della vidimazione del Consiglio dell'Ordine è stata abrogata, non c'è più. Però ci sarebbe comunque l'obbligo di una notifica cartacea, leggendo quello ovvero come avversativo. Perciò, ripeto, il problema della normativa è particolare, perché ogni parola può avere un significato specifico e la controparte in un procedimento può essere ben pronta a cercare qualunque motivo per sollevare eccezioni. Ai miei mi sembra che il tempo sia scaduto, quindi a questo punto dovrei interrompere. Spero di, lo so, ho sollevato molti dubbi e pochissime soluzioni, ma questi incontri sono appunto destinati a cercare la soluzione. Vi ringrazio.
Grazie molte per la presentazione, per lo spirito critico. Ovviamente sono più interessanti i dubbi che avere risposte semplificate, che in questa area, in questo momento, sarebbe un po' semplicistico avere. Si è parlato di, anche in questo caso, di un problema che può avere una rilevanza non soltanto interna ma anche internazionale. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha spesso condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 6, le lungaggini processuali. Quello che mi piacerebbe poi capire nel secondo giro di tavolo è effettivamente come una normativa nuova prende in considerazione questo problema, cerca di porre il rimedio, ma dall'altro canto inserisce e mette sul tavolo una nuova serie di problemi che non sono soltanto di articolazione normativa, ma sono anche di garanzie e diritti fondamentali, perché il sistema delle prove e l'integrità del contraddittorio rischiano in qualche modo di poter essere messi in discussione da un intervento che forse non è del tutto contestualizzato nella realtà esistente. Su questo poi magari ci torniamo. Adesso mi piacerebbe introdurre Eleonora Pantò, direttore dell'associazione Discola, e Dario Zucchini, membro della stessa associazione, che in 5 minuti a testa ci parleranno dell'e-governance nella scuola.
Grazie, sarà una cosa complicata ma ci proviamo. Intanto ringrazio gli organizzatori per averci invitati. Io mi presento, lavoro in un ente di ricerca che si chiama CSP e quindi non ho una formazione giuridica ma piuttosto tecnologica. Il progetto che vi presentiamo secondo noi è interessante perché nasce proprio da quest'idea delle government che anche a scuola, nel senso che il progetto è nato nel 2000 da una serie di atti che vedevano insomma collaborare entità diverse, quindi Ministero, Regione e Fondazione CRT, che all'epoca aveva finanziato il progetto, e attuatori tecnologici, cioè noi, CSP e CSI Piemonte. Questi diversi atti avevano proprio come obiettivo quello di portare le tecnologie nella scuola nella regione Piemonte. Era un progetto abbastanza significativo perché complessivamente aveva un importo di circa 21 milioni di euro. Il progetto aveva tre azioni principali: servizio universale, quindi connessione a internet a tutte le scuole della regione, finanziare dei progetti per le scuole che usassero l'ICT, e noi avevamo il compito di organizzare dei centri di supporto territoriali. Quindi su tutta la regione Piemonte sono stati messi in rete 18 istituti scolastici che nel loro territorio davano supporto alle scuole. Si trattava di scuole che grazie ai finanziamenti del progetto ma anche alla loro storia avevano delle eccellenze in alcuni settori, tra cui appunto quello delle connessioni wireless piuttosto che di piattaforme evolute. Da questo progetto, una volta terminati i fondi, nel 2003, comunque si è costituita una community di insegnanti che ha tentato e ha con successo fondato questa associazione che continua ancora oggi a lavorare in questo ambito. Ci occupiamo appunto di dare un supporto alle scuole a usare le tecnologie parlando la lingua delle scuole, perché il problema delle scuole è che molto spesso sono equiparati a piccole e medie aziende, ma non lo sono, perché ad esempio la scuola dove lavora il collega Zucchini ha un numero di PC e di laboratori nettamente superiori a una piccola e media impresa con problematiche completamente diverse. Quindi l'idea era affrontare il problema delle tecnologie nella scuola con qualcuno che effettivamente era del settore. L'associazione quindi appunto lavora in questo ambito fornendo supporto tecnico, quindi appunto per fare le scelte tecnologiche più adeguate, formazione e anche ricerca e sviluppo. L'idea iniziale del progetto era proprio quella di partire dall'idea che la scuola fosse un punto sul territorio e fosse uno degli attori della, diciamo così, dell'e-government. Ho sentito parlare stamattina moltissimo di PEC, noi abbiamo fatto il primo corso sulla posta certificata ai dirigenti di tutte le scuole del Piemonte nel 2000, perché era appena passata la legge sull'autonomia scolastica e i dirigenti scolastici non facevano più riferimento al provveditore provinciale, ma dovevano parlare tutti e 800 col direttore del regionale. Quindi questa cosa richiedeva l'abolizione di una serie di passaggi e di carte, ma appunto passare alla posta elettronica certificata, che non era la PEC ma era la sua progenitrice. Da questa, diciamo così, da questo progetto sono nate alcune iniziative interessanti che adesso il collega Zucchini vi illustra.
Sì. ShareDiscol è stato il primo esperimento di cloud computing per le scuole. Non c'era il nome cloud allora e non si parlava, si iniziava a parlare di Web 2.0. L'idea era di offrire una piattaforma hosting evoluta per supportare direttamente in rete il lavoro degli studenti, il lavoro dei docenti, quindi i contenuti creati dagli utenti. Attualmente questa piattaforma, pur essendo stata sperimentata a partire dal 2003, è ancora operativa. Molte scuole richiedono ancora oggi la registrazione, molte per la realtà piemontese. I siti web scolastici sono circa 250 e 900 sono i sottositi distribuiti per ogni scuola per varie attività. Gli utenti sono molti di più, manca uno zero, quindi sono circa 20.000 utenti registrati su questo server. Qual è stata la particolarità? Che abbiamo visto l'evolversi dei contenuti creati dagli utenti. Abbiamo capito alcune cose. Ad esempio, quando siamo partiti, eravamo nell'era in cui praticamente i siti scolastici erano tutti didattica, molta grafica e anche molta sostanza. Se c'è molto effetti speciali c'è poca sostanza. No, c'era molta sostanza, ma era sostanza didattica. Nel tempo alcune norme, come l'accessibilità dei siti scolastici, poi il codice di amministrazione digitale, e hanno obbligato le scuole a trasformare questi siti, o stanno obbligando le scuole a trasformare questi siti in siti tipicamente amministrativi. La stessa normativa sulla privacy ha spaventato molti webmaster. Ricordiamoci che nelle scuole i siti web non vengono fatti come il sito dell'INAIL con dei bandi spendendo cifre da capogiro, ma semplicemente c'è un webmaster che ci lavora di notte, e quindi l'ideale è avere una piattaforma dove posso registrare tutti gli studenti, tutti i docenti, e ognuno lavora per quei pochi minuti al giorno mantenendo attiva la comunità. Dicevo, queste normative che hanno obbligato sempre più a passare un po' dal punto di vista amministrativo e anche con la privacy hanno spaventato molto sia i dirigenti che i docenti. Quindi pian piano da molti siti sono sparite le foto dei ragazzi che andavano in gita, sono sparite, che ne so, i lavori degli studenti perché non pubblicati in formato accessibile. Stanno trasformando tuttora questi siti in siti prettamente amministrativi. Come siti amministrativi agli utenti della scuola non interessano praticamente nulla o pochissimo, perché una volta che io trovo l'orario delle lezioni, i moduli per le iscrizioni, io più o meno sono a posto. Il registro elettronico è sempre offerto in outsourcing, quindi con tecnologie offerte, diciamo, a pagamento da altre aziende, e quindi praticamente stanno un po' svuotando queste norme, questi regolamenti, un po' la vera essenza dei siti scolastici. Però la battuta è che non è vero che stanno in realtà svuotando, è che tutti questi contenuti stanno finendo su Facebook e sui social network, totalmente fuori controllo da qualsiasi gestione della scuola. Quindi un eccesso di normativa, anche magari non troppo chiara sulla privacy, cosa provoca? Che le famiglie, gli studenti, i docenti si fanno infatti loro su Facebook con molti più problemi che potrebbero trovare sui siti istituzionali che magari una scuola può decidere di gestire. Quindi in realtà questa piattaforma, che è partita anzitempo, adesso è un po' in competizione, probabilmente sarà una battaglia persa, con i social network, perché in realtà questo eccesso di normativa provoca non provoca l'azzeramento dei contenuti, ma provoca che questi qui scappano in mille rivoli, tutti incontrollabili, dispersi chissà dove, fuori dal controllo dei dirigenti. Quindi sembra di avere più controllo mettendo soltanto un po' di moduli, ho perso il bello della scuola. Abbiamo dato negli anni successivi supporto tecnico alle scuole, perché è importantissimo, come diceva prima Eleonora, parlare il linguaggio delle scuole, quindi si andava scuola per scuola a vedere quali erano i problemi e ad aiutare a risolvere, perché molto spesso le scuole rincorrono tutti i giorni problemi di virus piuttosto che stampanti che non vanno in rete, cose molto banali, e ci vanno a soluzioni definitive che molto spesso le aziende non hanno interesse a proporre. Parte seminari, ore di assistenza, tantissimo, un'esperienza incredibile, perché andare scuola per scuola non per vendere un prodotto, ma per aiutarli a progettare, a sganciarsi da problemi quotidiani, è un'esperienza assolutamente interessante e utile per migliorare l'intero sistema scolastico.
30 secondi.
Siamo poi passati a un progetto di diffusione sul territorio piemontese del one-to-one computing, partito con i primi prototipi di computer, e l'abbiamo poi diffuso su tutto il territorio regionale, e adesso siamo a quota 700 PC, cioè 700 studenti che hanno loro computerini, ma verrà diffuso ulteriormente su tutto il Piemonte. Anche qui il computer non veniva dato in balia di qualsiasi installazione, programmi inutili eccetera, ma veniva già dato alle scuole, agli studenti, pronto per l'uso con tutto quello che serve già configurato, in modo da evitare, c'era un post bellissimo penso di Calamari su Punto Informatico, dicevo, ho preso un computer, tentavo di installarlo per la nipotina e non ne sono venuto fuori. E in realtà questi computer li prendiamo noi prima come scuole superiori, come studenti, e li addomestichiamo per fare un utilizzo in classe perfetto, senza mai un problema, che in grado di funzionare almeno per un anno senza bisogno di manutenzione. Ci sarebbe ancora qualcosa che deve dire Eleonora?
No, è finito il tempo. Banalmente, solo per dirvi che quello che facciamo è di portare appunto innovazione nella scuola, facendo appunto essere protagonisti con formazione sulle cose varie. Ci siamo inventati concorsi, anche perché appunto la riforma delle scuole secondarie prevede che l'informatica sia inserita nel biennio di tutte le scuole, però non c'è un curriculum adeguato, per cui tutti insegnano a usare Office agli studenti. Abbiamo cercato di farli innamorare dell'informatica insegnandogli delle cose un po' più divertenti. Grazie.
Veramente interessante il progetto, e poi mi piacerebbe sentirne di più anche su sollecitazione dell'uditorio, perché effettivamente merita, secondo me, un approfondimento le modalità con cui è stato costruito il progetto e poi messo in pratica. Adesso però dobbiamo chiudere il primo giro di tavolo, per questo presento con piacere l'avvocato Riccardo Abeti, che ci parla di un altro argomento cruciale, vale a dire l'applicazione dell'e-government all'interno della sanità.
Allora, innanzitutto grazie della parola e ringrazio anche il Comitato Scientifico per aver ritenuto interessante l'argomento proposto. Quando ho pensato un argomento per i privacy 2012, ho pensato che, dato anche il consesso, fosse interessante provare a dare un piccolo contributo anche di aggiornamento, di informazione relativamente a alcune novità normative. Perché dico questo? Perché mentre forse un tempo l'aggiornamento normativo era lento ma in qualche modo prevedibile, oggi escono norme quasi improvvisamente inserite in finanziarie o quant'altro, e se non c'è una condivisione di informazioni, questo sta anche mutando un po' il ruolo dell'avvocato, il modo di approcciare la professione dell'avvocato, se non c'è una condivisione di informazioni si perdono e si rischia anche di andare a dire qualche grosso strafalcione, perché si ignora che è intervenuta una novità normativa. Nello specifico, prestando la mia consulenza per il Ministero della Salute, mi è capitato di osservare con attenzione una dinamica che faceva riferimento in particolare a un certo flusso informativo. Giusto. E il flusso, diciamo, al centro di questo breve intervento è quello che parte dalle ASL, ma diciamo in senso molto ampio, dalle aziende ospedaliere, da chi eroga prestazioni sanità, e sale attraverso le regioni e le province autonome fino al Ministero. Ovviamente i dati vengono raccolti, viene raccolto un dataset di dati, una mole di informazioni elevatissima, ingentissima, e però poi nei livelli superiori, diciamo, del SSN, del Sistema Sanitario Nazionale, alcuni non sono più utili per le finalità di programmazione e quindi non vengono portati a livello superiore. Al Ministero non arrivano determinate informazioni che attengono solo alla prestazione, al modo di fornire la prestazione e a caratteristiche che comunque non aggiungerebbero nulla alle finalità per cui il Ministero tratta le informazioni. E queste tre novità normative sono qui elencate nell'articolo 12 del decreto crescita bis, nell'articolo 35 del decreto legislativo 118 del 2011 e nel recentissimo agostano addirittura nella recentissima legge di conversione del decreto 95 del 2012 che pongono due passi molto importanti costituiscono due passi molto importanti nell'evoluzione di quel trattamento che avevo appena rappresentato graficamente, cioè dopo anni e anni di utilizzo delle informazioni in qualche modo in assenza di una regolamentazione chiara, per la prima volta la norma cerca di dare un contorno, un frame nel quale muoversi. Vabbè, l'articolo 12 della crescita, del decreto crescita bis forse è il più mediatico, quindi in effetti non vi rivelo niente, nel senso che sicuramente era un articolo attesissimo fin dal e anche prima dalle linee guida del garante del 2009 sul fascicolo sanitario elettronico. Era chiaro che c'era un vuoto normativo. C'era un vuoto normativo e questa definizione è passata attraverso disegni di legge, è passata attraverso lavori, bozze e quant'altro, quasi mutata. Oggi che è diciamo, stata inserita in un decreto, è praticamente immutata. Le cose interessanti sono che finalmente abbiamo quella norma primaria che il garante tanto auspicava e soprattutto di cui aveva constatato l'assenza. Secondariamente un altro passo importante è il fatto che il mancato consenso dell'assistito al inserire informazioni o attingere informazioni dal fascicolo sanitario elettronico non deve comportare comunque che egli non possa ricevere la prestazione sanitaria. Questo, se detto così, è diciamo un'indicazione che lascia adito a tante interpretazioni. In realtà pensiamo che molte di queste norme prendono, diciamo, affondano le loro radici in altre esperienze di altri sistemi sanitari che già oggi sono molto più online, se così vogliamo dirli, dei nostri, e che nei quali si è visto che l'informatizzazione totale, almeno allo stato attuale delle tecnologie, non è possibile perché esiste sempre il momento, la situazione in cui comunque non c'è disponibilità di questo fascicolo sanitario elettronico, piuttosto che il record di cui parlano in Gran Bretagna. E quindi deve essere sempre garantito che la prestazione proceda in modo analogico, se vogliamo così dirlo. Terzo punto è che queste informazioni, cioè quelle raccolte nel fascicolo sanitario elettronico, vanno a alimentare quel flusso che vi avevo mostrato, cioè questo flusso ascendente dalle aziende sanitarie in su, e in qualche modo si inseriscono e capiremo perché nell'illustrazione successiva, cioè si innestano su un flusso che già abbiamo visto ma che non abbiamo dettagliato, e invece è importante dire che è costituito da una quantità di sistemi informativi, di flussi informativi notevolissima, tra cui un flusso tessera sanitaria che proviene addirittura da un altro ministero, dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e affluisce in questa gigantesca banca dati che poi definiremo. L'altra norma di estremo interesse è l'articolo 35, dicevo, del decreto legislativo 118 del 2011. L'articolo 35, non mi piace lasciare troppo testuali le slide, in sostanza parla di necessità di anonimizzare il codice fiscale. In realtà, come anche i colleghi prima di me hanno sottolineato, dietro le parole ci sono sempre mille distinguo nel diritto, e in particolare, se tornando indietro, andiamo a vedere che cosa reca questo decreto, che dice disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche solo per farvi capire dove si va a ritrovare una norma che afferisce ai dati sanitari e alla tutela della, in qualche modo impatta sulla tutela della privacy. Dicevo, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Allora, questo diciamo, titolo ci fa supporre da un lato che questo articolo non afferisca al flusso che arriva al Ministero. In realtà l'interpretazione che è stata data di questa norma è che in effetti poi attribuendo al Ministero la necessità di regolamentare questo processo di anonimizzazione, in qualche modo la norma sia estesa a tutto il sistema sanitario nazionale di cui, come sapete, il Ministero è vertice. Sì, ce le diamo. L'altro tassello estremamente interessante è dato dal legge di agosto. Perché? Perché accanto a quelle necessità di introdurre un processo di anonimizzazione ci parla di interconnessione. E tanto per darvi l'idea della massa di informazioni che vengono interconnesse e poi rese disponibili, ho elencato alcuni dei flussi che sono attivi nel sistema sanitario nazionale. Tutti questi flussi quindi andranno interconnessi, vuol dire che si avrà la possibilità di avere una risposta trasversale di tutte queste informazioni su un singolo paziente. Allora, detto così, è completamente in contraddizione col discorso anonimizzazione, ma infatti il punto delicato è proprio questo. Cioè, in realtà l'interconnessione prevede che si perda totalmente l'identificabilità dell'individuo. Ecco dove sta la delicatezza del processo di anonimizzazione, perché deve essere posto in essere un sistema, ecco qua, che interconnette i flussi creando un codice univoco non leggibile. Il codice fiscale è un codice univoco, è un codice che ad oggi viene ritenuto come in grado di identificare direttamente l'assistito. BTA, RCR, chiunque abbia macinato 2.000-3.000 codici fiscali sa che è Abeti Riccardo e quindi sa all'istante che tutta quella massa di informazioni che abbiamo aggregato prima fa riferimento a un'unica persona. E mi avvio a concludere, quindi la cosa interessante sono, come ho elencato, cioè molteplici punti aperti e molteplici punti critici, ma in realtà esistono molte soluzioni nel ragionamento, per cui i livelli a cui anonimizzare l'informazione, il garante vorrebbe a livello più basso possibile, a livello di azienda, il Ministero vorrebbe centrale, in modo da avere garanzia della qualità, perché la qualità, a seconda della regione, può non essere, la qualità del dato inviato può non essere quella corretta per poi interconnettere le informazioni. Tutto questo per dirvi come un articolo che sembra riguardare esclusivamente un sistema informativo, è qualcosa quindi di molto lontano dalle definizioni del 196, in realtà ha un impatto notevolissimo sulla possibilità che si crei un gigantesco database dove qualcuno sia in grado di leggere queste informazioni. Come vi ho detto, il Ministero non le leggerebbe comunque, perché il processo di anonimizzazione, quando anche fosse alla soglia del ricevente, cioè dell'amministrazione centrale, in questo caso sarebbe comunque rigorosamente strutturato in modo da restituire un codice che non renda reversibile questa informazione. E concludo dicendo, il problema è che esistono delle situazioni, e parlo nei casi di ricerca di un pregiudicato, di un latitante, in cui l'autorità giudiziaria chiede la riversibilità di questo dato. Questo fatto rende vulnerabile il nostro processo di anonimizzazione, perché un processo di anonimizzazione che è invertibile in qualche modo è più pseudonimizzazione che anonimizzazione e quindi presenta molte più vulnerabilità. Se voi vi vedete sul codice la definizione di anonimizzazione, solo in quel caso è rigorosamente irreversibile, siamo di fronte a un dato che esce fuori dalla regolamentazione del codice privacy. Grazie.
Grazie all'avvocata Berri perché effettivamente ci ha portato la sua esperienza diretta non soltanto di avvocato ma anche di consulente a livello ministeriale, quindi un punto di vista, una prospettiva che soltanto chi ha avuto a che fare in determinati contesti con problemi assai non di facile soluzione può darci, quindi grazie molte. Mi piacerebbe, abbiamo ancora 20 minuti, prima di dare la parola ai relatori per un ulteriore giro di tavolo, mi piacerebbe capire se da parte dell'uditorio ci fosse una curiosità che va oltre quelle che saranno poi le tematiche del dibattito e che può essere trovare immediatamente risposta da parte dei relatori, oppure se non ci sono e quindi vale la pena procedere subito al giro di tavolo. Aggiungo due io a chi non è stato, direttamente coinvolto da parte dell'uditorio. Mi piacerebbe che si affrontassero da parte di Monica, perché la domanda fosse per la collega, da parte di Monica alcuni profili che non ha potuto sviluppare nella presentazione, rispettivamente a quelli che sono secondo lei le problematiche attuali più significative in relazione alla banca dati e dati giudiziari. E poi invece per l'avvocato Abeli, così concludiamo con 5 minuti a testa per ciascuno, mi piacerebbe invece conoscere quello che è il suo punto di vista per un possibile miglioramento della situazione che non tenga soltanto conto del substrato normativo, che come abbiamo visto è abbastanza caotico, ma che possa anche tenere conto di best practice e di policy in qualche modo che possono essere condivise pur non essendo cogenti. Detto questo, darei la parola nell'ordine a chi è stato coinvolto per prima, quindi 5 minuti a testa, anche me 5 minuti a testa, e dando la parola.
Allora, io onestamente dire la mia posizione è un po' complicato. Io sono sempre stata favorevole al processo civile telematico perché in prima persona su Torino io faccio parte della commissione informatica dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Abbiamo sempre cercato di far sì che il mezzo funzionasse. Difatti Torino è stata una delle prime sedi a cercare di rendersi operativa e quindi con un interscambio anche di esperienza lato parti, lato giudici, lato cancellieri. Quindi si è sempre cercato di lavorare insieme per far sì che il mezzo funzioni. Il problema della norma comunque è un problema reale, perché io personalmente sarei favorevole a fare la notifica, sicuramente però potrei veramente incappare in un'eccezione di controparte, perché come ho detto prima è il nostro lavoro cercare ogni possibile aspetto per poter contrastare la difesa avversaria, compreso un aspetto di mera procedura. Secondo me la norma come è scritta dà possibilità a un eventuale avversario di potermi eccepire una decadenza o comunque una imprecisione, e ahimè in questo caso saremmo e siamo sottoposti all'interpretazione della norma generale astratta che deve essere applicata al caso concreto fornita da un giudice. E non necessariamente il giudice di primo grado darà l'ultima parola, anzi quasi mai la questione dovrà essere dibattuta in secondo grado, giungere in Cassazione, se non addirittura una sezione unite, perché molto spesso le stesse Cassazioni tendono ad affrontare in maniera differente uno stesso principio. Quindi oggigiorno, da quel che mi risulta, sebbene in alcune sedi sia legittimo e con valore legale determinati scambi documentali tra avvocati, sono poco frequentati, perché comunque l'avvocato titubante, dubbioso, consapevole che il suo avversario potrebbe avere un'arma contro di lui, tende a non usarlo e a usare un mezzo sicuro che conosce bene, come la carta, e quindi evita di affrontare il problema finché non sarà obbligatorio o comunque non sarà modificato. Da quel che mi risulta, dovrebbero provvedere a fare delle ulteriori modifiche alla normativa, perché se voi avrete poi magari occasione di vedere le slide pubblicate sul sito, la normativa ha subito negli ultimi 2 anni una modifica costante, cioè questa è un'opinione di fatto. Io come avvocato, a parte che amo l'informatica, ma non compro più un codice cartaceo, perché nel momento in cui lo acquisto è vecchio, perché immediatamente il giorno dopo la normativa viene modificata. Quindi sicuramente quel discorso che io ho fatto riferendomi all'articolo 4 della legge 53 del 94, che è la legge che disciplina la possibilità per l'avvocato di effettuare delle notifiche in proprio, come è già stata modificata dalla legge entrata in vigore a gennaio, secondo me subirà un'ulteriore modifica, perché in queste discussioni, in convegni, anche in tavole rotonde, in approfondimenti, verrà evidenziato al legislatore il problema linguistico della normativa e spero presumibilmente venga modificato. Quindi ad esempio in questa norma quell'ovvero venga sostituito con un semplice oppure, che lo so molto semplicistico, però ripeto, ahimè, l'avversativo in quel caso concede all'avversario la possibilità di dire: ma tu non me l'hai poi notificato nel domicilio, non mi hai dato la copia cartacea. Questo problema si pone ad esempio per le memorie di 183, che erano quelle che vi ho molto brevemente spiegato prima, per un problema di difesa, no? Di esercizio della difesa, perché io devo venire a conoscenza della memoria depositata dalla controparte per poter controbattere nei termini che mi sono dati dalla normativa. Qui entra un problema umano, come abbiamo già anticipato stamattina, perché ad esempio nel momento in cui io invio via PEC un atto, ricevo dopo pochi minuti o comunque dopo breve una mail che mi dà l'attestazione dell'avvenuta consegna al server, ma il mio documento, per essere aggregato e unito al fascicolo di cancelleria, quindi al fascicolo di giudizio, necessita dell'accettazione umana del cancelliere. Finché il cancelliere non mi clicca l'accettazione del mio documento, il mio documento telematico non fa parte del fascicolo di cancelleria e la mia controparte con sistemi telematici non può avere visione del documento. Per questo è stato posto con il decreto ministeriale 44 del 2011 onere agli avvocati di depositare via telematica, ma comunque comunicare alla controparte lo stesso documento, in modo che la controparte possa in tempi brevi o comunque quasi istantaneamente avere conoscenza del documento che io ho depositato. Questo problema spero sia un problema che verrà affrontato dalla normativa futura, possibilmente, e qui io riconosco la mia ignoranza in termini informatici, superando l'azione umana, cioè automaticamente il mio documento, una volta che io lo spedisco al server ministeriale, venga con un sistema automatico inserito nel mio fascicolo di causa, di modo che la controparte, senza che io debba in alcun modo comunicare, vada sul sito che si chiama PolisWeb, dove con un'autenticazione forte gli avvocati difensori di una parte possono avere accesso a tutti i documenti digitali della pratica, possa quindi vedere il mio documento senza onerarmi di ulteriori notifiche. Purtroppo, ahimè, al momento lo stato dell'arte ci crea tutti questi problemi, quindi da parte legale io ho potuto verificare che è un mezzo utilizzato quasi per nulla. Difatti sicuramente la notifica dei biglietti di cancelleria da parte della cancelleria verso l'avvocato è un sistema fantastico che sta funzionando.
Questo però chiudiamo.
5 minuti sono passati. Vi chiedo scusa, ho perso il.
No, anche la parola agli altri.
Certo, no.
Mi chiedo
scusa, spero di rubato troppo.
Prego. Ci sarebbe da parlare
è talmente, talmente vasto. No, no, ma potevate bacchettarmi prima.
Allora, per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo scelto, parliamo di quasi 10 anni fa, di dotarci di un nostro server. Adesso cloud è sinonimo di server sparsi nella nuvola chissà dove. Per le scuole di fatto il server non era noto, diciamo, l'ubicazione, però abbiamo scelto un solo server che è ospitato presso la mia scuola, quindi l'ITIS Merana di Lugliasco, e che è stato collegato con diverse linee a seconda di quello che offriva. A quei tempi il progetto Discolo offriva una linea regionale abbastanza innovativa. Attualmente siamo collegati direttamente con il GAR, quindi la linea è cresciuta nel tempo e quindi la connettività c'è. Tra server e licenze abbiamo speso penso più di 20.000 euro, perché abbiamo preso una roba ben dimensionata, perché in teoria si doveva andare a tutte le scuole piemontesi. Adesso con 1.500 euro si comprerebbe tranquillamente il server con la stessa potenza di calcolo, se non superiore, e superiore anche a capacità di archiviazione, però a quei tempi c'era quella cosa lì. L'investimento però è servito, perché è una delle piattaforme più longeve, diciamo così, della storia delle scuole, perché negli anni comunque ha continuato a funzionare, insomma, abbastanza bene. Il progetto complessivamente nei primi 3 anni di avvio è costato sui 70.000 euro, ma questo vuol dire formazione, ricerca e sviluppo, formazione su tutto il territorio regionale, quindi tutte le scuole erano invitate a partecipare alla formazione, assistenza tecnica nei primi anni, insomma tutto quello che è stato fatto. Adesso il progetto costa zero, nel senso che, e questa anche non è stata una scelta, avessimo dato in hosting da qualche parte, finiti i soldi il server veniva evidentemente spento. Invece, essendo un server nostro ed essendo bene o male in teoria la scuola sempre collegata, come potrebbe essere anche un'azienda, in teoria la connessione internet non viene meno, al limite si potenzia, e effettivamente il servizio può ancora essere erogato a costo zero. Sì, quanto consuma quel server lì? Saranno quei 300 watt di complessivi del server. Quindi in realtà sì, poi ci sarà un po' di manutenzione, magari speriamo, adesso lo dico, ma in questo momento sta scoppiando, bruciando tutto, spero di no, però ci sarà da mettere in conto magari qualche riparazione eccetera, però diciamo nel tempo e da un po' di anni il servizio è assolutamente a costo zero ed è stato un investimento positivo. Avessimo scelto diversamente, a questo avremmo dovuto sicuramente chiudere. Infatti anche in quegli anni qualche altra scuola aveva scelto di dotare un proprio server, però ospitato presso un provider, ha poi dovuto fare marcia indietro, perché molto spesso, ma nei progetti anche con la pubblica amministrazione, partono delle idee, dei progetti, hai il finanziamento per un po', ma non sai nel futuro se continuare ad avere un finanziamento per mantenere l'hosting. Questa è una cosa a cui avevamo anche pensato. Sulla sicurezza, ci affidiamo insomma a tecnologie. Non abbiamo usato tecnologie open source, abbiamo scelto una tecnologia gratuita del tempo, che però richiedeva altre tecnologie di corredo. Abbiamo usato tecnologia Microsoft SharePoint, quello che adesso si chiama Foundation, che è la versione gratuita di... diciamo di un CMS dalla Microsoft, che però per il database, il sistema operativo eccetera richiede ovviamente licenza. Però questo ha consentito in tutti questi anni un aggiornamento automatico della, diciamo più o meno, della sicurezza della piattaforma e quindi la sua integrità negli anni. Più o meno questo è tutto.
Allora, visto che siamo al Politecnico e probabilmente vi abbiamo già tediato abbastanza con norme, io volevo focalizzare invece la problematica sotto un profilo diverso, e cioè diamo per scontato che ci sia già la direttiva europea sul trattamento dei dati giudiziari, ci siano fantastiche banche dati nazionali che sono conforme al dettato europeo. Ovviamente quella direttiva, anche se sarebbe la prima emanata nell'ex terzo pilastro, è comunque finalizzata alla libera circolazione dei dati. Questo significa che in prospettiva il profilo genetico di una banca dati genetica italiana potrebbe essere richiesto e utilizzato in Inghilterra, in Spagna, in Francia, insomma in tutta Europa. Allora, ci sono altri problemi oltre a quelli giuridici, perché come vi ho soltanto accennato prima, la NDNADB, cioè la database inglese, attualmente funziona analizzando 10 loci, cioè 10 sequenze di DNA non codificanti. Ha iniziato a fare questo dal 99, perché all'epoca si è considerato che da 9 STR in su la percentuale di errore sia 1 su 1 miliardo e quindi fosse sufficientemente attendibile. Se non che poi con l'evoluzione dei tempi ovviamente si è andati oltre, e oggi per esempio in Italia l'analisi si fa su 15 STR. Questo significa che al momento, nel momento in cui entrerà in funzione la nostra data, banca dati genetica, i profili italiani non saranno confrontabili con quelli inglesi, perché sono basati su due analisi diverse. Quindi questo per dirvi che il problema non è soltanto giuridico, poi è anche scientifico ed è anche tecnologico, perché dovete sapere che la banca dati inglese funziona con un software proprietario della Oracle. Ecco, ora, basta, cioè, voi siete informatici, lo capite bene che se non c'è un software open source è chiaro che poi diventa difficile fare dei confronti, fare delle comparazioni. Questo soltanto per uscire un po' dal giuridico e per dirvi che le problematiche sono molte, che ovviamente il fine ultimo è del tutto dignitoso e onorevole, nel senso che è chiaro che una banca dati che funziona correttamente, che ha tutte le garanzie, possa essere, come dire, ben accetta, soprattutto per noi in Italia che in questo momento raccogliamo i dati e non sappiamo neanche dove vanno a finire, ovviamente per il fine di lotta al crimine, per carità, ben venga, cioè faccio il difensore, ma mi rendo conto che può essere utile. Ma i profili problematicità sono veramente molteplici. Volevo solo aggiungere questo, ho sfruttato questa occasione, grazie Oreste.
Quando volevo chiedere un chiarimento al moderatore, quando parla di policy e best practice intende sui processi di anonimizzazione o piuttosto sul sistema dei flussi informativi?
Tanto dire la seconda.
Ecco, perché ovviamente dato che il nostro sistema non è il primo e non è il più all'avanguardia, ci siamo guardati intorno, nel senso che uno di quelli a cui ho fatto riferimento anche è l'NHS, che non è l'NBA americana, l'NHS è il sistema sanitario inglese, e ha affrontato 10 anni fa già questo tipo di problematiche, e ancora oggi loro però sono nella fase di affinamento, se vogliamo, cioè hanno una fortissima forza che contrasta il sistema di condivisione delle informazioni che è data dai movimenti consumatori, perché comunque a fronte di un'efficienza di massima piuttosto elevata esistono continuano a permanere dei problemi legati proprio alla carenza di informazioni nel momento in cui servono, no? alla mancanza di availability. Altri sistemi sono tipo quello francese, che però è, diciamo, riteniamo meno lineare di quello che vogliamo inseguire noi, in quanto ha un sistema molto diverso anche previdenziale, e quindi questo poi impatta in qualche modo. L'altro aspetto dove la best practice è interessante è sulle forme, sui modi di sicurizzare, di implementare delle misure di sicurezza, perché io, diciamo, per il tempo molto breve non vi ho potuto esplicitare, ad esempio, che quando io creo un sistema fortissimo di anonimizzazione, ma nel momento in cui al mio database centrale aggiungono richieste dalle diverse regioni, e voi sapete che il cittadino può essere curato in diverse regioni, perché non è sempre, grazie alla mobilità, non è sempre curato nel luogo dove risiede, se non c'è un sistema che consegna a una regione un codice univoco diverso per ogni regione, a quel punto tutto il processo di anonimizzazione si annulla, perché io verifico con Riccardo Abeti in Lombardia e in Liguria avrò esattamente la stessa chiave che corrisponderà a quel codice fiscale e avrò decifrato, potrò fare una tabella di transcodifica. Ecco, questo per dire i problemi in genere notevolissimi. D'altra parte tutte le analisi di appropriatezza non possono essere fatte se io non so che quello che è stato curato in Lombardia e in Liguria o nel Lazio è la stessa persona, perché tutte le mie analisi vengono falsate. Quindi in questo senso esistono anche delle ISO specifiche, non è mio ambito, nel senso che io non ne ho approfondito in particolare, però esistono anche delle ISO sulla sicurezza dei dati sanitari, però il problema pseudonimizzazione e anonimizzazione, che come capirete è quello che ci turba maggiormente, è sicuramente aperto a molteplici soluzioni, ciascuna necessariamente con degli effetti collaterali, naturalmente. Grazie.
Grazie mille.